Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Eccoci qua ancora una volta, buongiorno ascoltatori, le 8 e 4 minuti, il demone del tardi, la puntata del venerdì e siccome è venerdì, tautologicamente cominciamo dal venerdì, il venerdì di Repubblica che questa mattina è in copertina Gomorra, perché torna Gomorra. L'ultima serie, quella definitiva, Gomorra è finita, ma intanto ritorna perché Ciro l'immortale è risorto ed è risorto grazie alle cure domiciliari, mica con la vigile attesa. Gomorra sì che ha fatto un sacco di morti, altro che il Covid. Occhio però che il Covid adesso sta tentando la rimonta, arriva la quarta ondata, lo scrive il Corriere della Sera. La quarta ondata investe l'Europa, scrive la Repubblica. Covid, la quarta ondata, rischio 500.000 morti. Questa è la notizia del giorno. Arriva la quarta ondata, 500.000 morti potenzialmente in arrivo. Ecco, una parte adesso dirà: oh cazzo, spranghiamo le finestre, chiudiamoci in casa. E l'altra dirà: eccola qua, la stampa prezzolata al servizio della dittatura sanitaria. Insomma, bentornati al congresso dei bias confermativi. Anche se, come sempre, la realtà non sta di qua e non sta di là. Quella è giusto roba da radicalismo social per racimolare giusto qualche like su Facebook. Come sempre, la realtà realtà sta invece un po' scomoda nel mezzo. Scomoda perché stare nel mezzo non è mai sexy, soprattutto nel manicheismo polarizzato del tutto bianco o tutto nero, dove il grigio suona spento, suona quasi centrismo moderato. Mamma che orrore! Però consapevolezza e responsabilità non passano né per il sensazionalismo pandemico e nemmeno per la negazione della realtà. Una lasciamola alla prima infanzia, l'altra ai drammaturghi del teatro. Le cose sono altro, le cose sono cose. Se arriva l'inverno e con l'inverno arriva il temporale, ti metti il cappotto e apri l'ombrello. Se invece indossi lo scafandro da palombaro o viceversa, esci a torso nudo cantando Let the Sunshine In, più che nel campo della realtà stai nel campo dei Monty Python oppure in quello della polmonite. Nel campo della verità ci sta invece la verità, che oggi titola così: usano i bimbi per il Guinness del vaccino, che poi è l'equivalente dei comunisti mangiano i bambini, che nella versione Covid di Belpietro diventa i virologi vaccinano i bambini. Aiuto, la virologia coi baffi dello stalinismo, mamma che paura. Tra gli scienziati dissidenti risulta momentaneamente assente il virologo di Libero. Ragazzi, rimettetelo in pista, ne sentiamo davvero la mancanza. E allora, a colmare il grande vuoto, chi arriva la virologa della verità, che si presenta niente meno che con la cover heavy metal di È solo un'influenza, una cover intitolata È meno di un'influenza. Dirige il maestro Mario Giordano, canta Patrizia Folderreiter, e cosa dice? Dice appunto che il Covid uccide meno dell'influenza e, come dicevamo, molto ma molto meno di Gennaro Savastano e Ciro l'Immortale messi insieme. Ma attenzione però, perché Libero oggi risponde alla grande, e risponde con i consigli del Papa per vincere la depressione, ma grandissimo. Domani i consigli del Dalai Lama per perdere peso, e domenica magari i consigli dell'arcivescovo di Canterbury per cucinare un croccante fish and chips. Vabbè, intanto cosa consiglia il Papa per vincere la depressione? Mannaggia, non ho fatto in tempo a leggerlo. Non credo che, essendo Papa, suggerisca di trombare di più, anche se sarebbe davvero un mega scoop. Ok, se riesco dopo leggo e ve lo dico. Piuttosto vediamo altri consigli, per esempio i consigli di altro consumo per volare low cost spendendo meno di Renzi. 135.000 euro per un volo negli Stati Uniti, praticamente il costo di un bilocale nell'Interland. Quasi ha speso meno Jeff Bezos per volare nello spazio. Mamma Renzi, 135.000 euro, alla faccia, e crepi l'avarizia. Normalmente non mi piace davvero spiare dal buco della serratura nei verbali delle intercettazioni, anzi, ma qui, ancorché nel campo giudiziario, siamo nel campo meraviglioso della commedia dei Vanzina, tipo Natale con Clinton. Leggi Renzi e pare di ascoltare Christian De Sica. La storia l'ha raccontata ieri il Fatto Quotidiano, oggi viene ripresa anche da altri giornali. Che storia è, se non l'avete intercettata? Il 15 giugno 2018, giornata piena di impegni per Matteo Renzi. Uno fondamentale: votare contro la fiducia al Conte 1 e poi volare a Washington, dove è stato invitato per la cerimonia del 50° anniversario della morte di Bob Kennedy. Il leader di Italia Viva vuole partire dopo il voto, ha bisogno di un volo e ne parla con l'imprenditore Vincenzo Manes. Sono le 11 del mattino, scrive Renzi, attenzione, perché appunto pare di sentire Christian De Sica: mi ha invitato Bill Clinton mercoledì mattina ad Arlington per la cerimonia di Bob Kennedy 50 anni dopo. Lui farà un discorso ufficiale. A me hanno chiesto di leggere un discorso sul PIL, una roba da seghe, che in toscano vuol dire una roba orgasmica, pazzesca. Devo però votare contro i grillini, martedì alle 17, rischio di non avere voli. C'è qualche tuo amico riccone che viaggia dopo le 18 verso Washington, o ha
i contatti per prendere un aereo a poco? È una figata storica, dice Renzi, quella di parlare ad Arlington ricordando Bob Kennedy, ma non posso evitare di votare la sfiducia a queste merde, che sarebbero i grillini. Conosci qualcuno? Il messaggio che avete letto è allegato alle carte dell'indagine della Procura di Firenze sulla Fondazione Open viene riportata la conversazione successiva poi per trovare questo benedetto volo. Dice Manes: chiedi al Panerai, ma non ti portano secondo me. Provare con Marchionne? Ora mi informo, risponde Renzi. Privato costerà 100.000 euro. 100.000, dice Renzi, è troppo anche per Bob Kennedy. Chiedo a Kerry se sa di qualcuno. No, lascia stare. Chiosa Renzi, sembriamo morti di fame. E allora, per non sembrare morti di fame, il 4 giugno Renzi comunica a Manes che il volo lo prenderà la Fondazione Open. Stiamo prendendo un volo privato come fondazione, non abbiamo alternative. E quindi cosa prendono? Un jet bireattore tipo del Sol Falcon 900, configurazione 12 posti Pax, al prezzo, tutto sommato misurato, di 134.900 euro per la tratta Ciampino-Washington. E appresa la notizia, Bianchi, che è l'ex presidente della Fondazione Open, chiama Lotti, gli dice 135.000 euro, ma ha perso la testa, e risponde scorato Lotti: non ho parole. Questo il resoconto di questa meravigliosa scena vanziniana con il volo da 135.000 euro. Ma la cosa che a questo punto tutti quanti aspettiamo è di poterlo conoscere, il discorso da seghe che Renzi ha fatto per 135.000 euro in occasione del cinquantenario della morte di Bob Kennedy. Dai Matteo, discorso, deve essere stata una roba memorabile. Facciamolo girare, pubblichiamolo, Trinelli, Mondadori, Gallimard, case editrici, fatevi avanti. Mica possiamo rimanere a roba vecchia e stantia come Aieva Dream o Ich bin ein Berliner. Dai, rinnoviamolo sto repertorio. Cosa che dovrebbe fare anche l'altro Matteo, almeno secondo Giorgetti. Giorgetti ha detto: voglio far ragionare Salvini, che se ci pensate è quasi il remake leghista di Frankenstein Junior. Salvini ragiona, si può fare, solo che Salvini gli ha risposto secco: io ascolto tutti, ma poi decido io, altrimenti ci arrabbiamo. E qui pare quasi di sentire in sottofondo la colonna sonora di un Baghi, anzi eccola qua, con gli sganassoni e la birra e salsicce, perché Salvini conferma Orban al posto di Terence Hill e liquida il PPE, che è succube della sinistra. Effettivamente, dai, l'ipotesi di portare Salvini nel PPE risultava un po' lunare. Sarebbe come mettere Fantozzi in un film di Ingmar Bergman. Ma lasciamo stare Fantozzi e restiamo su Bud Spencer, perché nel Saloon leghista nessuno lo sfida Bud Spencer. Lo scrive Alessandro De Angelis oggi nel resoconto della giornata di ieri sull'Huffington Post. Insomma, nel tanto atteso Saloon leghista alla fine nessuno sfida Bud Spencer, perché si capisce non è il luogo, non è il momento, e soprattutto perché anche se la leadership di Salvini è declinante nel paese, nel partito resta per ora il dominus assoluto ed è prematura la sfida, ammesso che ci sia un competitor pronto. Il Consiglio federale di oggi, organo ormai raramente convocato secondo lo stile dei partiti personali, e convocato sempre lo stile dei partiti personali solo per testare la fedeltà al capo, è però lo specchio di una crisi confermata proprio dalle fanfare dell'unanimità di facciata. E senza offesa, anche da uno stile da Istituto Luce, con cui vengono diramate le notizie lancio di agenzia dopo lancio. Giorgetti ribadisce la fiducia, partito compatto sul segretario, i dirigenti confermano piena fiducia a Salvini e alla sua linea, e così via, precedute da un volitivo ascolto tutti, poi decido io, che fa molto Papete o torso nudo su un campo di grano. Facciamola breve, Salvini appunto, in perfetto stile Bud Spencer, ha fatto capire che comanda lui, almeno dentro la Lega. Avanti col gruppo sovranista in Europa, conferenza programmatica per serrare i ranghi in vista del Quirinale. Nessuna concessione in termini di linea, anche perché le questioni vere le ha evitate. La parola Draghi è rimasta il vero convitato di pietra. Ha pure incassato un mea culpa da Giorgetti per il modo, si sarebbe detto una volta, in cui ha espresso il dissenso nel libro di Vespa e le sperticate lodi di Zaia verso il leader che prende i voti da dare in pasta ai cronisti. E c'è da dire che di ruggiti di leoni non se ne sono sentiti da parte di chi è uscito dalla riunione con gli stessi pensieri e retropensieri con cui è entrato. Ma se il primo incassa una vittoria di Pirro interna e gli altri si nascondono come dei Viet Cong nella selva leghista sperando che il governo Draghi completi l'opera, alla fine del western non consumato resta l'impressione di un partito seduto nel suo insieme su una polveriera di contraddizioni, perché non è a costo zero, lo si è visto in questi mesi, il carnevale che prevede il sostegno a Draghi in Italia, il gruppo con la Le Pen in Europa, europeismo di qua, sovranismo di là, ma vale per tutti. Se Salvini ha l'imbarazzo di dire alla Le Pen che in Italia sta con Draghi, Giorgetti ha l'imbarazzo di dire a Draghi che in Europa sta con la Le Pen. E poi conclude Alessandro De Angelis: i vecchi titolisti avrebbero riassunto la vicenda con un classico tregua armata che presuppone la rimozione dei nodi e la pistola che resta nella fondina, anche se qua c'è un refuso meraviglioso, la pistola che resta nella fontina, un'immagine che fa molto lega del momento. In parte è vero, dice De Angelis, l'elemento di racconto di un conflitto che pure non si è consumato nelle sedi di partito, però non è vera la cessazione del conflitto, perché le due linee che ci sono e restano sono oggettivamente al di là delle maschere soggettive indossate alla bisogna. Questo dunque, come dire, un po' il punto in casa Lega, ma intanto ritorniamo alla apertura dei principali quotidiani di oggi. Come dicevamo, siamo nella quarta ondata, scrive il Corriere della Sera, la quarta ondata investe l'Europa, la Repubblica, la quarta ondata rischio 500.000 morti, la Stampa, e proseguendo così, troppi contagi, serve la terza dose il Giorno, vaccini ai bimbi entro Natale, il Messaggero, eccetera, eccetera. E allora, per tornare al discorso che facevamo in apertura, al di là, come dire, degli opposti schieramenti, la Stampa servita ai diktat della dittatura sanitaria, oppure invece aiuto, aiuto, chiudiamoci in casa, andiamo nel mezzo, e nel mezzo ci sta oggi Antonella Viola sulle colonne della Stampa. E che cosa dice? Dice subito: a chi mi chiede come sia oggi la situazione della pandemia Covid-19, non posso che fornire una risposta complessa, e meno male, anche perché poi la risposta complessa la fornisce con parole e chiavi estremamente semplici. E allora andiamo a vedere che cosa dice. Dice: uno, questo aumento dei contagi era atteso. Due, una variante estremamente c'è in campo una variante estremamente più trasmissibile delle precedenti, cioè la Delta, che ha una trasmissibilità del 97% in più rispetto al virus originario. Ancora, la comparsa di questa variante ci ha fatto abbandonare definitivamente l'idea già di per sé barcollante dell'immunità di gregge. Tuttavia, dice Antonella Viola, l'effetto dell'autunno sulla condizione epidemiologica e sanitaria appare estremamente diverso nei vari paesi europei. La differenza, come ovvio che sia, la fanno i vaccini. Il Portogallo, con quasi l'88% della popolazione vaccinata con almeno una dose, registra una media di circa 700 infezioni e 5 decessi al giorno nell'ultima settimana. L'Italia, che ha vaccinato meno del Portogallo, attualmente il 78% coperta da almeno una dose nel nostro paese, ma ha fatto un uso esteso del Green Pass, mostra un andamento analogo, con una media di 4.300 nuovi casi e 39 decessi al giorno. Ovviamente analogo, perché il Portogallo e l'Italia hanno rispettivamente 10 milioni e 60 milioni di abitanti. In entrambi i paesi gli ospedali non sono sotto pressione, le terapie intensive risultano fortunatamente poco occupate. Diversa è però la situazione laddove la campagna vaccinale stenta a partire o non si utilizzano rigidi protocolli per limitare l'accesso ai luoghi pubblici. In Germania, per esempio, è vaccinato con almeno una dose il 70% della popolazione, ma il Green Pass si utilizza molto poco. La conseguenza è un fortissimo aumento dei contagi, fino a 35.000 nuovi casi al giorno, e pressione negli ospedali soprattutto nelle regioni dove la copertura vaccinale è bassa. La Bulgaria, con solamente il 20% di persone vaccinate, è un paese al collasso, ospedali pieni e un numero altissimo di morti, 142 al giorno su una popolazione di neppure 7 milioni di persone. Nei paesi dell'Europa dell'Est le percentuali di vaccinati sono così basse da far temere il peggio, come sottolineato dall'OMS, che paventa una quarta ondata con oltre 500.000 di morti nel continente. Una quarta ondata che, stanti gli elementi di riferimento dati, andrà a colpire soprattutto le aree in cui l'indice di vaccinazione è estremamente basso, e quindi, se vogliamo tornare a rileggere quei titoli di prima pagina, rileggiamoli in virtù di elementi base con cui interpretare i titoli. Chi ovviamente preme l'acceleratore sulla terza dose e sulla vaccinazione anche per i bambini a partire da Natale o giù di lì è il ministro Speranza, e con lui il generale Figliuolo. Ma siccome, come abbiamo visto, siamo in un contesto in cui la tragedia e la commedia sempre si toccano, dove lo ritroviamo oggi il generale Figliuolo? Lo ritroviamo in una splendida immagine al ristorante, insieme a chi? Pensate un po', insieme a Pippo Franco. Figliuolo, Pippo Franco e il medico dei pass falsi, tutti insieme al ristorante, in un'immagine che compare oggi sulle colonne del Fatto Quotidiano, che racconta così, con Vincenzo Bisbiglia e Tommaso Rodano: poiché, come sempre, la situazione è grave ma non è seria, le grandi tragedie hanno bisogno di antieroi patetici. Eccone un altro, il dottor Antonio De Luca, medico dei VIP. Dottor De Luca, che avrebbe fatto da tramite tra i furbetti del vaccino come Pippo Franco, e un altro medico romano specializzato nell'arte povera dei certificati finti. De Luca, raccontano, è un professionista riconosciuto, ne è la prova la consegna del Leone d'Oro alla carriera da parte del Senato della Repubblica. Io pensavo che il Leone d'Oro alla carriera lo dessero al Festival di Venezia, invece evidentemente lo danno pure al Senato. Comunque siamo sempre nel grande cinema popolare, quindi va bene che lo dia pure il Senato. Comunque, le onorificenze, continuano a raccontare i due giornalisti del Fatto, lo lusingano, ma dei titoli pare gli interessi il giusto. Quello che veramente lo manda in estasi è apparire accanto ai VIP come un Gabriele Paolini del piccolo jet set romano. De Luca è sempre in cerca di una foto e di un abbraccio con qualche famoso. Alcuni sono amici di lunga data come Vittorio Cecchi Gori, altri lo sono per il tempo di un selfie, perché tutto fa brodo. E allora eccolo qua l'elenco dei VIP selfati insieme a De Luca: Andrea Roncato, Elisabetta Gregoraci, Vittorio Sgarbi, Valeria Marini, Enzo Salvi, Luca di Montezemolo, Luciano Moggi, Pippo Baudo e ultimo degli ultimi nella fila, ma non per rango, il generale Figliuolo, insieme a lui e insieme a Pippo Franco. Tonino fa tutto, raccontano ancora Rodano e Bisbiglia: pranzi, cene, onomastici, compleanni, persino funerali. Si fa riprendere alle esequie dell'artista Gianni Nazzaro e pubblica una foto con Virginia Raggi dopo quelle di Raffaella Carrà. Non mancano i video con Salvini e Meloni. Il meglio comunque Tonino lo dà alle cene. Una cronaca del Messaggero racconta la sua festa di onomastico: ristorante Le Vere Grotte a Labaro. Qui ci sono Pippo Franco con la moglie Piera in tailleur di raso verde, il figlio Gabriele nel cast di Temptation Island, arriva applauditissimo Lando Buzzanca in gessato grigio con la sua giovane compagna Francesca Della Valle, e c'è l'ex tastierista dei Luna Pop che suona 50 special. Che meraviglia! E ancora magistrati di Cassazione, sostituti procuratori, giudici di tribunale civile, avvocati penalisti. Si va avanti fino alle 3 di notte con tante bollicine e applausi, fino appunto alla chiusura del cerchio per mettere insieme tutti quanti i mondi. Foto rituale al ristorante dove c'è lui, c'è Pippo Franco e c'è appunto pure il generale Figliuolo. Il Fatto, che dà spazio nella stessa pagina a quello che è stato hashtaggato, perdonatemi il neologismo, ma è l'hashtag che da ieri troneggia su Twitter, come Pfizergate. Perché? Perché una whistleblower ha svelato alcuni problemi e alcuni come dire una pessima gestione di uno dei tanti centri di ricerca di cui si serviva a Pfizer per i trial sui vaccini, e questo è diventato immediatamente il mantra dei Novax per dire che cosa, che Pfizer ha falsificato i dati dei trial. E su questa notizia si avventa questa mattina sulla prima pagina della Verità, che adesso vado a recuperare, un notista della Verità, Francesco Borgonovo, che dice: nuovo mestiere per i giornalisti, smontare le notizie vere. Quello che Borgonovo intende come una falsificazione delle notizie vere da parte dei giornalisti si può chiamare anche in un altro modo, cioè debunking, che è un'operazione, come dire, che adesso viene molto praticata, di analisi di certe notizie in forma di titolo che girano poi per i social. E allora un po' di debunking su questa notizia l'ha fatta David Puente, per esempio, per Open, l'ha fatta Bucci per Il Foglio, per dire che cosa? Per dire che c'è stata una gestione in quel centro specifico certamente deprecabile e trasandata, che nulla ha a che vedere con la veridicità dei dati con i vaccini, non solo e non tanto perché si tratta di un centro su oltre 143 su cui era stata fatta la sperimentazione dei trial vaccinali, quindi dal punto di vista statistico tecnicamente irrilevante, ma anche perché appunto ciò che è stato denunciato dalla whistleblower poco ha a che fare con i dati sulla efficacia dei vaccini, e molto invece con una gestione poco ortodossa, per usare il migliore degli eufemismi, per esempio delle siringhe, dei dati della privacy, cosa che fa dire per esempio Enrico Bucci: qui più che altro bisognerebbe chiamare in causa gli enti regolatori come la Food and Drug Administration, che poca cura e poca attenzione hanno dedicato a una denuncia come quella. Enrico Bucci, che oggi scrive anche sulla prima pagina del Foglio per raccontare, come fanno altri quotidiani, che sta arrivando la pillola anti-Covid. Londra approva la prima terapia domiciliare, che nulla c'entra con quelle che sono state più volte evocate, bensì è la ormai famosa Merck. Nonostante la teoria che vuole le multinazionali impegnate a impedire la ricerca sui farmaci contro SARS-CoV-2 per difendere i profitti legati alla vaccinazione, la multinazionale Merck Sharp & Dohme ha visto approvare in Inghilterra una pillola per trattare a casa l'infezione, una terapia che ha passato tutte le fasi della sperimentazione, i cui risultati finali, come su queste pagine si era anticipato, hanno condotto alla sua adozione nel Regno Unito. Visto che manca solamente un minuto e venti, perché poi devo dare come sempre la linea alla GR delle 8:30, salvo poi rientrare in compagnia del professor Di Stefano, giro veloce su il resto che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. Visto che eravamo sul Foglio, una notizia che sicuramente sarà patrimonio del professor Di Stefano: Fed niente panico, perché la scelta di Powell di ridurre gli acquisti non è ancora all'inizio della restrizione globale. Vedremo se poi sarà effettivamente così. Altra notizia dalla prima del Sole 24 Ore: Maxi taglia la Volkswagen, scontro aperto tra il CEO e il sindacato, un incontro-scontro, quello che è andato in scena ieri a Wolfsburg, sede del colosso tedesco dell'automobile. Il CEO Herbert Diess è intervenuto al consiglio di fabbrica guidato, scusate, dalla sindacalista italo-tedesca Daniela Cavallo per parlare dei paventati 30.000 tagli. Il sindacato accusa il CEO di non aver saputo gestire la crisi dei chip. Non sono mancate le scintille. Si scrive molto naturalmente oggi sul tema della concorrenza e soprattutto, come dire, dei tassisti in rivolta, e si parla anche dell'ok al copyright, per cui i giganti del web dovranno adesso pagare la pubblicazione delle news. Altre cose non ho nemmeno tempo di leggerle, segnalo solamente dalla prima del Messaggero, che come giornale di Roma si dedica a alla serata di calcio europeo di Roma e Lazio. Da una parte i brividi all'Olimpo con il Bodo che spaventa di nuovo la Roma e arrivano i fischi, e dall'altra la Lazio che pareggia in quel di Marsiglia dopo le polemiche e soprattutto dopo la curva del Marsiglia che ha esposto una gigantesca coreografia no fascism, no racism. Ricorderete che appunto ai tifosi della Lazio è stato impedito di andare in trasferta a Marsiglia proprio perché si tratta di una curva fascista. Con questo vado a chiudere la linea GR per l'edizione delle 8:30. Torniamo tra poco con il Demone del Tardi, anzi no, con il Giorno delle Locuste.